Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Ogni sermone è importante, perché si tratta di cibarci della parola di Dio. Questo sermone è molto più importante. Quando tu cadi in qualche brutto peccato e arriva a veramente confessarlo con un cuore afflitto, hai voglia di parlarne con tutti dopo. Hai voglia di parlare della tua caduta. Di natura non vogliamo parlare delle nostre cadute, e questo è il nostro orgoglio, che vuole che gli altri ci vedano meglio di quello che siamo. Questo è l'orgoglio che vuole sembrare di avere una giustizia in proprio. Però il cuore veramente ravveduto ed umile, che è legato, è pronto a parlare delle sue cadute e del perdono di Dio e della giustizia che non c'è se non in Gesù Cristo. In Salmo 51, Dio guidò Davide a parlare della sua caduta peggiore e del suo ravvedimento. Questo salmo è scritto a tutti, nonostante che è strettamente personale. Davide sta condividendo la cosa più personale possibile e lo sta facendo in modo pubblico, perché serve a te e serve a me. Perché questo salmo ci fa capire che cos'è il vero ravvedimento. Io prego che possiamo avere il cuore che vediamo in Davide in questo salmo. Quindi trovate con me Salmo 51. Salmo 51. Il salmo all'inizio dice, la soprattitolo lì, al maestro del coro, salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui dopo che egli aveva peccato con Barsheba. E se andate a leggere in Secondo Samuele di questo avvenimento, saprete che questo era dopo la nascita del bimbo che aveva concepito Batsheba durante l'atto di adulterio. Allora, questo era minimo 9 mesi dopo quell'atto. Come dico, non si sa, ma si pensa che forse era anche un po' dopo, forse fino ad un anno dopo, che il bimbo già era nato, stava bene, e poi Dio ha mandato Nathan. Ora io dico un anno dopo, che vuol dire per un periodo di minimo 9 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, per un periodo, Davide ha vissuto con questo peccato senza confessarlo. Davide continuava a fare i suoi sacrifici a Dio. Davide continuava a parlare di Dio. Davide continuava a fingere di essere un credente che camminava con Dio. Ma Davide non camminava con Dio. Era una facciata. Era una mura imbiancata, ma non era bianco dentro. E Davide non stava bene. Voleva che gli altri lo vedevano per quello che non era. Ma non aveva il perdono. E non aveva la gioia della salvezza. E Davide non è il primo e non sarà l'ultimo credente che porta la maschera di essere a posto. Tanti considerano questo il salmo più sentito, che applica ad ogni persona e ci aiuta a comprendere la gravità del nostro peccato. Non esistono piccoli peccati. Lo Spirito Santo ci dà questo salmo perché ogni persona ha bisogno di avere il cuore che vediamo qui in Davide, per poter avere da Dio il perdono. Non c'è perdono se non c'è questo cuore. Il perdono è un dono gratuito, ma non per tutti. Il perdono non arriva a tutti. Il perdono arriva quando si arriva al vero ravvedimento che vediamo in questo salmo. Quando si arriva ad avere un cuore rotto. Quindi questo salmo serve a te e serve a me. E mentre iniziamo questo salmo, faccio a ciascuno una domanda. Tu hai questo cuore? Quando pecchi? Tu hai questo cuore quando pecchi? Guardiamo nel salmo qual è questo cuore. Ma non è per capire il cuore di Davide e poi basta, questo è per capire il nostro cuore. Perché se non hai questo cuore, non conoscerai il perdono. Il perdono non arriva chiedendo perdono. Se quel chiedere perdono non viene dal cuore, che più di qualsiasi altra cosa desidera il perdono. Che Dio guardi il cuore. Che Dio ci guidi. Mentre consideriamo questo salmo, voglio pregare. Padre, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ti prego di aprirci gli occhi mentre leggiamo questa parola che tu hai messo in cuore di Davide a scrivere. Davide ha vissuto circa 3000 anni fa, eppure le sue parole sono più reali, più attuali dei titoli dei giornali di oggi. Oh Padre, aprici gli occhi dei nostri cuori affinché possiamo vedere la tua santità, quanto è terribile il peccato, affinché possiamo conoscere la gioia del perdono. Guidami, Padre. Fa risplendere la tua giustizia e la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo. Amen. Il salmo stesso inizia con le parole abbi pietà. Abbi pietà. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Davide inizia rivolgendosi a Dio chiedendo pietà in base alla compassione di Dio. Davide non dice come solito Dio mio. Di solito Davide dice Dio mio. Qui non dice Dio mio. Dice, oh Dio, perché non osa identificarsi con Dio. È troppo preso dal suo peccato. È simile a quello che leggiamo nella parabola di Luca 18, in cui Gesù parla degli due uomini che sono andati a pregare nel Tempio. Notate quello che Gesù dice del pubblicano, che era veramente ravveduto per il suo peccato. Guardate come Gesù lo descrive. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sia placato, misericordioso, verso me, peccatori. Quell'uomo, pur essendo un giudeo, non osava neppure guardare verso il cielo per quanto era aggravato, sapendo di essere terribilmente colpevole davanti a Dio. Ed è lo stesso con Davide in questo salmo. Davide si presenta davanti a Dio veramente umile, sapendo di non meritare nulla da Dio. Oh, era tanto cosciente che non meritava nulla di buono. Quindi guarda alla benignità e alla compassione di Dio e desidera non giustizia. Non fai la cosa giusta, Dio. Anzi, piuttosto comportati con pietà verso di me. Davide capiva che è solamente in base alla compassione di Dio che possiamo chiedere perdono. Noi non meritiamo il perdono e non avremo il perdono finché non sappiamo di non meritare il perdono. Questo è perché il peccato nostro è infinitamente terribile agli occhi di Dio. Noi non comprendiamo la gravità del peccato perché non comprendiamo la santità di Dio. Il nostro peccato è un'offesa infinita contro la santità infinita di Dio. Meritiamo la punizione eterna. Non abbiamo nulla da offrire a Dio se non solo il nostro peccato, perché tutto quello che abbiamo di nostro è macchiato dal nostro peccato. E non si può offrire ad un Dio santo qualche dono. Lui non è contento con i nostri doni, i nostri sacrifici. Lui vuole un cuore rotto. Quindi l'unico modo di ottenere perdono è per mezzo della pietà e la compassione di Dio. Vuol dire sapere di avere bisogno di pietà. Ed è così che Davide si rivolge a Dio. Davide chiede a Dio in base al suo carattere, cioè in base al fatto che Dio è benevolo e misericordioso. In base a questo suo carattere, Davide si rivolge a Dio. E poi chiede che siano cancellati i suoi misfatti. Tu hai usato la parola misfatti nell'ultimo mese? No. Tu sai cosa vuol dire misfatti? In senso preciso, io non sapevo. Io non uso mai la parola misfatti. A me suonava una cosa un po' banale. Non è una cosa banale. Sono andato, quando leggo la Bibbia, cosa bisogna fare quando non conosci una parola. Avevo un'idea, ma era un'idea sbagliata. E avrei capito male questo salmo se non fosse andato a prendere il vocabolario per guardare i misfatti. E la definizione di misfatti è un'azione gravemente delittuosa, un delitto, un crimine, una scelleratezza. Un misfatto è qualcosa di veramente estremamente grave. E Davide chiede a Dio di cancellare i suoi misfatti, di cancellare le cose terribili che egli aveva fatto. Davide sa che se dovesse arrivare al giudizio di Dio con questi misfatti ancora sul suo registro, non cancellati, che non sarebbe speranza nel giudizio. E notate che Davide identifica questi misfatti con se stesso. Dice, cancella i miei misfatti. Sono i miei. Quando Dio ha detto ad Adamo del suo peccato, cosa ha detto Adamo? Ha detto, oh Signore, ho peccato contro di te. Hai mangiato dal frutto di cui ti avevo detto di non mangiare? Ma la donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato e loro ho mangiato. Adamo non parlava dei suoi misfatti. Davide, che voleva perdono, parlava dei suoi delitti, le sue scelleratezze, i suoi peccati gravissimi, identificandosi, sono i miei peccati, Signore. Non sono dovuto a qualche circostanza di fuori di me, sono i miei peccati. E allora chiedo a ciascuno, tu hai questo tipo di cuore per quanto riguarda i tuoi peccati? Riconosci che la colpa è tua? Ed è così che ti rivolgi a Dio? Andando avanti nel versetto 2, Davide chiede a Dio di lavarlo e purificarlo. Leggo versetto 2. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Chiedendo di essere lavato e purificato, Davide sta dichiarando, riconosce pienamente che è contaminato dal suo peccato. Non è solo qualcosa che ha fatto, sa di esserne contaminato. Sa che il suo cuore è macchiato dal suo peccato. E Davide è estremamente aggravato da questa macchia. Sa che lo separa da Dio, dalla comunione con Dio. Quando tu hai un peccato, senti così il peso del tuo peccato? Riconoscere che l'anima tua è macchiata? Vuoi più di qualsiasi altra cosa di essere lavato e purificato? Solo chi ha questo tipo di cuore sarà perdonato. E notate che Davide non vuole perdono solo. Vuole essere lavato e purificato. Cioè non vuole solo essere liberato dalla condanna, ma vuole essere purificato. Anzi, andiamo avanti. Ai versetto 3 a 6, E qui abbiamo forse la descrizione più chiara in tutta la Bibbia di cosa vuol dire essere ravveduto per un peccato o per il peccato. Qui vediamo la condizione del cuore di Davide quando è veramente ravveduto. Vedrete che è schiacciato dal peso del suo peccato, non riesce a pensare ad altro. Leggo da 3 a 6. Inizio a 2. Lavami completamente dalla mia iniquità, purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti. Il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Davide dichiara qui, riconosco i miei misfatti. Abbiamo già visto che la parola misfatti vuol dire un grave delitto. È una parola gravissima. Davide riconosce a fondo la gravità del suo peccato. Poi dichiara, il mio peccato mi sta sempre davanti. Davide non poteva pensare ad altro se non la sua colpa davanti a Dio, il suo peccato davanti al Dio Santo. Non aveva alcuna pace nella sua anima perché era afflitto dal suo peccato e dalla separazione che provocava fra lui e Dio. Il suo peccato era sempre davanti a lui. Notate nel versetto 4 che lui dichiara, ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Davide capiva che il suo peccato era contro Dio. Dobbiamo capire che il nostro peccato è sempre contro Dio. Anche quando pecchiamo contro qualcun altro, è sempre e prima di tutto contro Dio. Perché il peccato è andare contro il carattere di un Dio santo. E andare contro la legge che rispecchia il Dio santo. Davide aveva fatto ciò che è male agli occhi di Dio e riconosceva, ho fatto ciò che è male agli tuoi occhi. Perché Davide aveva commesso adulterio, aveva fatto morire un uomo, proprio davanti a Dio aveva fatto questo. Non aveva fatto nel segreto. Aveva fatto davanti a Dio. Quanto è davanti a Dio quando portava un'offerta all'altare di Dio con gioia anni prima? Dobbiamo capire che anche se io commetto un peccato nascosto dagli uomini, non è nascosto da Dio. Noi pecchiamo davanti a Dio. Quando siamo soli, quando pensiamo cose brutte dentro la mente, quando abbiamo disprezzo anziché amore, qualunque sia il peccato, è proprio commesso davanti a Dio. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Ho fatto agli occhi tuoi. Tu mi guardavi. Tu eri lì con me. Vedevi ogni cosa. Tu vedi ogni dettaglio di ogni mio peccato. Ebrei 4:13 ci ricorda di questo. Non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Dio. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Non pecchiamo nel segreto. Non serbiamo peccati segreti nel cuore, non da Dio. Ogni nostro peccato è commesso davanti agli occhi di Dio. E Davide capiva questo. E per quello dice, ho peccato contro di te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Ogni nostro peccato è un terribile disprezzo nei confronti di Dio. Pigrizia spirituale, egoismo, orgoglio, tiepidezza del cuore, mancanza di amore, non voler perdonare, impurezza nei peccati, avere altri idoli nel cuore. Tutte queste cose facciamo davanti a Dio e sono disprezzi nei confronti di Dio. Davanti a Dio da cui dipendiamo per la vita, da cui dipendiamo per ogni cosa, è un grande disprezzo quando pecchiamo. Infatti, come dice Davide, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Dio è giusto quando ci condanna. Dio è giusto quando ci punisce. E Dio è giusto quando nella sua misericordia ci disciplina, anziché punirci. Il problema del peccato. E il cuore di chi era veduto riconosce questo. Il problema del peccato non sono i problemi terreni che il peccato mi provoca. Il problema del peccato è che è un'offesa contro Dio. Davide capiva questa verità, e questa è la verità che noi dobbiamo capire se vogliamo essere ravveduti, se vogliamo il perdono. Nel versetto 5 Davide riconosce che il peccato fa parte di chi è. Egli peccava non perché le circostanze lo hanno spinto a peccare, ma perché il peccato faceva parte di lui. E lui dice, ecco, io sono stato formato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, io sono peccatore perché ho ricevuto il peccato. Proprio al momento che sono stato concepito, già ero peccatore. Davide non è nato un bambino puro che poi man mano si è stato contaminato dal mondo. No, il peccato viene trasmesso da generazione a generazione. La Bibbia dichiara in Romani 5 che Adamo, avendo peccato, da lui il peccato si è esteso su tutti gli uomini. Leggo Romani 5:12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Da Adamo, un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e con quello la morte, ed è esteso a tutti gli uomini, viene trasmesso da generazione a generazione. L'unico uomo nato senza peccato è Gesù Cristo, che è nato dalla Vergine. Maria, quando era ancora Vergine, solo Gesù non era peccatore di nascita. Davide riconosceva di essere un peccatore di natura. E quanto è drasticamente diverso questo da capire le cose di quello che noi facciamo solitamente. Quando cerchiamo di scusare il nostro peccato, facendo sembrare che è stato causato almeno parzialmente da qualche fattore al di fuori del nostro cuore. Ma tu devi capire come mi trattava. Tu devi capire che eri tu che mi stuzzicavi. Tu eri duro. La situazione era pesante. Ero agli estremi. Cioè noi usiamo tante giustificazioni per non riconoscere che ho peccato, perché il peccato è nel mio cuore. E Davide non si scusa in nessun modo. Riconosce che, Signore, ho peccato perché sono nato nel peccato e fa parte di me. Questo è il motivo che io ho peccato. Allora abbiamo bisogno, se vogliamo il perdono, abbiamo bisogno di riconoscere il nostro peccato come il nostro peccato. Infatti, quando confessiamo i nostri peccati, qualunque volta che aggiungiamo i motivi esterni per cui abbiamo peccato, motivi al di fuori del nostro cuore, stiamo implicando che il nostro peccato non è del tutto dal nostro cuore. Magari una grande parte, ma c'era quella parte che era dovuta alle circostanze. Questo non è ravvederci. Questo non è confessare un peccato. Dio dice, tramite 1 Giovanni 1, se confessiamo i nostri peccati, non cose che abbiamo fatto perché le circostanze e le persone intorno a noi ci hanno fatto fare, come se fosse colpa di loro, se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto a perdonare e a purificare. Ciò che ci serve fare, come Davide fa qui, è di conoscere che noi pecchiamo perché siamo peccatori. Nel versetto 6 Davide dichiara ciò che piace a Dio, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Dio piace la verità che risiede nell'intimo al posto del peccato che risiede nell'intimo. Gli uomini guardano alle azioni, quello che fai. Se non fai del male, sei una persona buona. Dio guarda al cuore. Dio vuole un cuore puro. Dio vuole un cuore attaccato alla verità anziché alla menzogna del peccato. Non giudicarti, non valutare il tuo cammino in base a quello che hai fatto. Ho parlato di Cristo questa settimana. Mi sono impegnato per Dio. Ma che importa? Dio non guarda quello, Lui guarda il tuo cuore. Hai un cuore puro? Un cuore che ha riconosciuto il peccato e confessato il tuo peccato? Dio guarda il cuore, piace la verità che risiede nell'intimo. Perché una persona che dice, sai cosa ho fatto per Dio questa settimana? La verità non risiede nel cuore, se c'è peccato lì, nascosto. E Dio, a Lui piace la verità che risiede nell'intimo. Davide riconosce che quando aveva peccato, la condizione del suo cuore era l'opposto di quello che Dio voleva. Perciò anche con questa dichiarazione, Davide sta riconoscendo e proclamando la gravità del suo peccato e quanto aveva peccato contro la persona di Dio e quello che Dio voleva. Lui vuole che venga insegnato da Dio la sapienza nel segreto del cuore. Davide voleva vedere se stesso secondo il metro di Dio. Davide voleva vedere se stesso secondo il metro di Dio. Allora, avendo riconosciuto la gravità del suo peccato, essendo estremamente aggravato da quanto aveva peccato contro Dio, al punto che il suo peccato era sempre davanti ai suoi occhi, Davide ora si rivolge a Dio nella sua preghiera con una richiesta che viene dal profondo del suo cuore. Allora, nel versetto 1 Davide aveva già chiesto a Dio di cancellare i suoi misfatti. La richiesta che troviamo nel versetto 7 dimostra il cuore di Davide. Non vuole solo il perdono, vuole essere purificato, come ha già menzionato, vuole essere lavato. Uno potrebbe volere il perdono perché non vuole pagare la condanna, non vuole soffrire, non vuole andare all'inferno. Allora perdonami, perdonami. Davide vuole essere purificato perché vuole godere comunione con Dio. Dio è santo e solamente se abbiamo un cuore purificato e siamo lavati, che è tutta un'opera di Dio, solamente così possiamo avere comunione con Dio. Ed è questo quello che Davide vuole. Versetto 7 dice, purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Davide voleva essere purificato per poter stare in comunione con Dio. Perché solamente in comunione con Dio potevo godere la gioia che noi sappiamo di essere un frutto dello Spirito. Versetto 8-9, lui continua, fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Davide vuole che Dio nasconda la sua faccia dai peccati di Davide. In altre parole, vuole che i suoi peccati siano pagati e coperti, al punto che non sono più visibili a Dio, sono coperti con la giustizia di Cristo, con il sacrificio di Cristo. E perciò, in quella condizione, Dio potrà di nuovo guardare a Davide con favore. E Dio può di nuovo avere comunione con Davide. Questo è quello che Davide desidera. Allora voglio chiedere a ciascuno, quando tu hai peccato, quanto ti grava il fatto che non hai comunione con Dio? è un peso insopportabile? Il tuo cuore è afflitto perché non puoi godere la presenza di Dio nella tua vita con quel peccato ancora presente? Perché quel cuore di non poter sopportare la separazione da Dio è un frutto del vero ravvedimento. Se c'è il vero ravvedimento, ci sarà quell'afflizione. Andando avanti, nei versetti 10 a 12, vediamo che questo è il cuore di Davide. Leggo: «Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo, non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo santo spirito, rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso». Davide desidera e chiede un cuore puro, uno spirito saldo, per non essere rigettato dalla presenza di Dio. Davide vuole una cosa: vuole stare con Dio. Vuole stare con Dio. Perché sa che solo lì, riempito con lo Spirito Santo, solo lì avrà la gioia della sua salvezza. E questo è quello che Davide vuole. Allora di nuovo chiedo a ciascuno: tu hai questo tipo di cuore? Desideri sopra ogni altra cosa di stare in stretta comunione con Dio? Avere questo cuore cambia drasticamente il modo in cui chiedi a Dio perdono. E perché cosa preghi quando hai peccato? Non è di: oh Dio, perdonami affinché tu possa benedire la mia vita e darmi meno problemi. C'è qualcosa gravemente sbagliato con tuo cuore quando preghi così. E piuttosto dire: voglio comunione con te, quindi purificami, cancella la mia iniquità, dammi un cuore nuovo e puro perché voglio comunione con te, non voglio essere separato da te. Questo è il cuore di chi è ravveduto. Davide conosceva Dio e sapeva che Dio è pronto a perdonare chi ha un cuore così. Quindi dal versetto 13 in poi, Davide sta già godendo in anticipo il perdono che sta per ricevere. E lui parla di quello che vuole fare quando otterrà questo perdono, perché lui dice: io avrò questo perdono, perché Dio è pronto a perdonare chi ha il cuore rotto. E io già voglio dichiarare quello che sto per fare, avendo ottenuto il perdono. Quindi notate che quello che Davide vuole fare non è di: ah, poi avrò la vita più bella. No, Davide vuole, avendo ricevuto il perdono, vuole vivere per la gloria di Dio. E lui dice: allora, avendo ricevuto il tuo perdono, essendo di nuovo in comunione con te, allora insegnerò le tue vie ai trasgressori. E i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Qua Davide riscrive quello che farà, pensando già al perdono che sta per ottenere da Dio. Confidando nelle compassioni di Dio, Davide sa che Dio è pronto a perdonare chi veramente ha il cuore rotto, e perciò Davide già sta vivendo con la gioia di vivere alla gloria di Dio. Egli vuole insegnare la via dell'Eterno ai trasgressori. Davide conosce molto bene cosa vuol dire essere un trasgressore ed è pronto a parlare con altri trasgressori dalla via dell'Eterno per aiutare loro a vedere la gravità del loro peccato, affinché anche loro possano ravvedersi e così convertirsi a Dio. Egli desidera profondamente che altri peccatori arrivino al vero ravvedimento per convertirsi veramente a Dio per fede in Gesù Cristo. Questo è il tuo desiderio? Riconoscendo la grandezza del tuo perdono, ma riconosci la grandezza del tuo perdono? Hai il perdono veramente per poter riconoscere la grandezza, quanto ti impegni ad insegnare la via di Dio ad altri peccatori? Questo è un frutto di veramente aver ricevuto il perdono. Quando comprendiamo quanto è terribile il nostro peccato e da quello cominciamo a capire quanto è grande il perdono, è naturale che vogliamo insegnare questa verità agli altri. Allora, se tu non hai desiderio di proclamare questo ad altri, forse tu non sei salvato. Se tu non hai questo desiderio, è veramente da valutare, ma tu sei perdonato. Ma tu sei perdonato. Ma che lo dici? Su quale base pensi di essere perdonato se non hai questo senso di gratitudine a Dio che ti spinge a volere che gli altri hanno questo? Oh, è facile voler parlare di Cristo. Tanti falsi credenti vogliono evangelizzare perché soddisfa la carne. Ho potuto parlare questa settimana. Ascoltatemi, fratelli. Vi racconto per filo per segno come ho parlato io di Cristo. Al giorno del giudizio sentono: non ti ho mai conosciuto. Ma ho fatto grandi nomi, opere nel tuo nome. Tu hai fatto grandi nomi, opere per la tua gloria. Ma ci sono state persone convertite tramite me. E Dio ha usato perfino un asino a fermare Balaam dalla via dell'iniquità. Frutto della salvezza è un cuore che non può fare altro che desiderare di essere purificato quando pecca. E poi vuole parlare degli altri. Magari ha degli ostacoli, magari deve combattere la carne che è timido, ma vuole parlare degli altri. Vuole insegnare agli altri la via dell'Eterno, perché vuole che siano convertiti. Nel 14 Davide dichiara che una volta liberato dal sangue che aveva versato, notate che lui parla chiaramente del suo peccato, celebrerà con giubilo la giustizia di Dio. Quando veramente tu comprendi quanto era grave il peccato e quando veramente sei ravveduto, allora comprenderai di più l'immensità del perdono e sarà naturale celebrare con giubilo la grande giustizia di Dio che ha reso giusto il tuo cuore macchiato. Ecco perché dobbiamo entrare nei suoi cortili con celebrazioni e lodi e ringraziamenti. Che altro modo c'è da entrare nei cortili di Dio che ci ha perdonati questo grave, grave peso? Allora è giusto chiederci, a ciascuno faccio la domanda: tu celebri con giustizia la giustizia di Dio? Tu hai grande gioia nel perdono? Se non hai grande gioia nel perdono, forse è perché finora non hai perdono. Il perdono è immenso. Non c'è cosa sulla terra minimamente grande come il perdono. Il perdono vale più di qualunque tesoro umano. Il perdono vale più che evangelizzare ed essere usato da Dio. Non c'è dono da Dio grande quanto il perdono. Hai gioia nel tuo perdono? O meglio dire, hai il perdono? Perché avere il perdono produce un cuore gioioso per il perdono. Perché quando è che si ha il perdono? Facciamo un po' di matematica qui. 1 più 2 fa 3. Si ha il perdono quando sei ravveduto. Sei ravveduto quando il cuore è afflitto. E quando il cuore è afflitto e sei ravveduto, otterrai il perdono che ti farà avere gioia che sei stato perdonato. È proprio un filo chiaro che vediamo in questo salmo e non solo in questo salmo. Vediamo in tutta la Bibbia. Tornando al salmo, versetto 15, Davide dichiara: «Oh Signore, apri le mie labbra, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode». Davide sa che non può fare nulla per conto suo. Allora chiede a Dio: apri tu le mie labbra. Davide sa che non può fare per il Signore, come se avesse lui da offrire a Dio. Non possiamo fare nulla nella nostra forza che veramente vale per Dio. Alla luce di questo chiede a ciascuno: ti rendi conto che dipendi da Dio per quello che riesci a fare? Riconosci che per fare qualsiasi cosa con vero valore occorre che Dio stia all'opera in te, al punto che quando poi qualcosa va a buon fine, tu sai di dare tutta la gloria a Dio? Cioè, perché tu sai che solo Dio riesce a fare cose tramite te. Quindi, quando ti metti a fare qualcosa, una buona opera, una cosa semplice, una cosa grande, parlare di Dio, dare una mano in casa, dimostrare amore, quello che chiedi a Dio, l'aiuto, come Davide qui dice, apri le mie labbra, dammi la forza. Non pregare questo vuol dire non tenere veramente in mente quanto dipendiamo da Dio. Oh, io prego che possiamo crescere nel capire che dipendiamo da Dio per ogni opera che facciamo che ha un vero valore eterno. O che possiamo avere il cuore di Davide e desiderare profondamente proclamare la lode di Dio agli altri, guardando a Dio per la forza di farlo. Allora arriviamo adesso ai versetti 16 e 19, gli ultimi versetti, in cui Davide proclama il cuore della salvezza, il nocciolo della salvezza, cioè che l'uomo non può fare nulla per meritare il perdono e la salvezza, perché sono un dono di Dio fatto con grazia. Quello che Davide dice, siamo appena per leggere questi versetti, sta dicendo: Signore, la salvezza non possiamo ottenere noi. Leggiamo, e lui lo spiegherà con parole, che lui no, Dio non gradisce i sacrifici, perché non possono mai pagare il peccato. Lui dice: tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei. Né gradisce l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti, nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Dio non prende piacere nei sacrifici, altrimenti te lo offrirei, né gradisce l'olocausto. Quando tu hai peccato, lascia stare sacrificarti per in qualche modo accontentare Dio, perché Dio non prende piacere in questo. La nostra condizione quando abbiamo peccato è talmente grave davanti a Dio che se dovessimo tentare di in qualche modo minimizzare la nostra colpa con un sacrificio fatto da noi, sarebbe una grande offesa a Dio. Sarebbe un disprezzo alla sua santità, come se dicessimo che un semplice sacrificio nostro potrebbe placare la sua giusta ira contro il nostro peccato. No, no, Dio non prende piacere nei nostri sacrifici quando noi abbiamo peccato. Il salario del peccato è la morte, la separazione da Dio. Se noi cercassimo di offrire qualche sacrificio, oh, mi impegnerò per Dio, farò questo, mi negherò quello, farò più quello, è un'offesa a Dio, perché implica che il peccato si può pagare almeno parzialmente con qualche offerta umana. Ciò che Dio vuole non è un sacrificio che potremo noi offrire. Egli vuole, cosa Davide dice, guidato dallo Spirito di Dio, uno spirito rotto, un cuore rotto e contritto. In altre parole, l'unico sacrificio che Dio vuole da noi è lo stesso cuore che Davide dimostra di avere in questo salmo. Dio vuole un cuore che riconosce la gravità del peccato, al punto che quel cuore è terribilmente aggravato dal proprio peccato. Dio vuole un cuore che riconosce che il peccato è contro Dio e Dio solo. Vuole un cuore che è così aggravato che non può pensare ad altro che ad essere liberato dal peccato. Il mio peccato sta sempre davanti a me. Questo è quello che Dio vuole. Quando noi pecchiamo, allora a ciascuno chiedo, che cosa offri tu a Dio quando hai peccato? Cerchi di camminare meglio e di fare qualche buona opera in più? Se fai così, sappi che anziché aiutare la tua situazione, stai disprezzando la santità di Dio. No, non è così che dobbiamo comportarci quando abbiamo peccato. Non dobbiamo cercare di essere più buoni e magari fare più cose per Dio e anche per gli altri, perfino sacrificarci per Lui. Piuttosto dobbiamo avere un cuore rotto, dobbiamo essere veramente afflitti a causa del nostro peccato. Questo è il sacrificio che Dio gradisce. Quando abbiamo un cuore rotto, un cuore contrito, allora Dio applicherà il sacrificio di Gesù Cristo al nostro peccato e ci perdona. Allora Dio ci tratta con compassione e per mezzo di Gesù Cristo ci perdona, cancella la nostra iniquità e ci purifica. Nei versetti 18 e 19 Davide si rivolge di nuovo a Dio, fidandoci nella benevolenza di Dio. Infatti quello che chiediamo dobbiamo chiedere in base a chi è Dio, non perché abbiamo qualche merito di chiedere, ma in base alla benevolenza, la compassione, la misericordia di Dio. E 18 dice, fa del bene a Sion per la tua benevolenza, edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, nelle olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Davide, dall'inizio alla fine, sa rivolgersi a Dio in base alla persona di Dio. Versetto 1. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, e qui alla fine, fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Noi non possiamo mai rivolgerci a Dio in base a qualche presunta merito nostro. Non possiamo presumere di avere qualche merito. L'unico modo di ottenere i favori e grazie da Dio è riconoscendo che noi non abbiamo merito e di rivolgersi a Dio in base alla sua misericordia e benevolenza e grazia. Ecco perché Davide dice, fa del bene al Sion per la tua benevolenza. Davide riconosce il cuore di Dio. Quando ci presentiamo a Dio, è fondamentale che ci presentiamo a Dio riconoscendo il suo cuore, perché non abbiamo alcun merito nostro. Al nostro meglio, non abbiamo alcun merito. Vediamo questo principio in tutta la Bibbia. Chi cerca di avvicinarsi a Dio per qualche presunto merito non arriverà mai a Dio. Chi invece si presenta a Dio sapendo di dover dipendere totalmente dalla bontà e la grazia di Dio sarà accolto da Dio. Dobbiamo porre la nostra fede in Dio non in qualche presunto merito nostro. Leggo in Ebrei 11:6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, cioè Dio, a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quando ci presentiamo a Dio, dobbiamo credere Dio benedice chi si fida di Dio e sa di non avere nulla da offrire a Dio. Allora Davide conclude questo salmo dichiarando, allora, avendo ottenuto da te il perdono, essendo purificato da te, allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente, allora si offriranno torelli sul tuo altare. Quando siamo stati perdonati, allora possiamo offrire sacrifici a Dio. Sacrifici che non servono per ottenere il perdono, quello solo per mezzo di Cristo, ma servono come sacrifici di lode e di ringraziamento. Ebrei 13:15, leggiamo di quello che offriamo a Dio per mezzo di Cristo. Lui qui è Cristo. Per mezzo di Lui offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quando siamo stati perdonati, è giusto che la nostra vita sia un sacrificio vivente a Dio. Offriamo noi stessi, tutto quello che siamo, a Dio come sacrifici viventi. Viviamo totalmente per Dio. Romani 12:1 parla di questo. Dopo aver parlato della salvezza, il perdono per grazia, descrive qual è il nostro servizio accettevole a Dio. Alla luce della grande misericordia che abbiamo ricevuto nel perdono e nella giustificazione per fede in Gesù Cristo. Leggo Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per in base a le compassioni di Dio, quelle che avete ricevuto nel perdono, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Il sacrificio è accettevole solo quando è santo. Il nostro servizio ragionevole a Dio, alla luce del perdono ottenuto, è di presentare i nostri corpi, tutto quello che siamo, a Dio come sacrificio vivente. Non è che si porta un'offerta a Dio, ah, lo lasci lì e poi vai a fare le tue cose che, ah, porterò un altro domani. No, no. La vera vita cristiana è di presentare se stesso a Dio come sacrificio vivente, sapendo, sono stato acquistato a caro prezzo. Non appartengo più a me stesso. Sono stato perdonato. Sono stato lavato. Io ero, ma sono stato santificato, lavato, purificato. Adesso appartengo a Cristo. Questa è l'unica via per chi è veramente salvato. E se non è la tua via, perché ti chiami credente? Non voglio che qualcuno arrivi al giudizio sentendo non ti ho mai conosciuto, dicendo, ma Marco mi ha fatto credere che ero salvato. Non voglio quello. Questa è l'unica via di un vero credente. Ognuno arriverà al giudizio e ognuno vedrà che la vita era un vapore e ognuno vedrà che davanti c'è l'eternità e non c'è fine. E non c'è nebbia, si vede e si vede e si vede e non c'è fine. Da che parte sarai? Dipende da che parte sei. Conosci il perdono? Sei ravveduto? Hai questo cuore? Alla luce di questo salmo è giusto che ciascuno valuti la propria condizione davanti a Dio. Questo salmo ci insegna a riconoscere il vero ravvedimento. E cosa fare da vero credente? Ogni volta che cadiamo nel peccato. Tristemente Davide aveva lasciato passare, dico un annetto, un anno circa forse, prima di ravvedersi, e chiaramente le conseguenze c'erano. È stato perdonato, ma sulla terra ha avuto una vita veramente terribile dopo. Ed è buono ricordare quello, molto, perché ci aiuta a capire il peccato quando sembra così attraente al momento. Però Davide in quell'anno, prima di ravvedersi, non aveva mai avuto la pace. Immagino che c'erano serate insieme agli amici, lì nel palazzo in cui rideva, scherzava, ma non aveva pace. C'erano le cerimonie nel tempio e Davide prendeva il suo posto davanti al popolo, offriva qualche sacrificio, portava qualche toro per dare ai sacerdoti. Il nome suo era una facciata. Non aveva la gioia del perdono perché non aveva perdono fino a questo punto. E allora ha conosciuto il perdono. Quel perdono che è più dolce del miele, di più grandi valori dell'oro più fine nel mondo. Allora è giusto chiedere, tu hai qualche peccato che stai cercando di ignorare, di nascondere? Stai cercando di coprire qualche peccato non pensandoci? O cercando di fare grandi sacrifici per il Signore e andare in giro a parlare di Cristo e fare tante cose per il Signore? Ricordati, l'unico modo di avere un rapporto con Dio è di avere un cuore contrito, un cuore rotto quando abbiamo peccato, tenendo sempre presente che il nostro peccato non è dovuto alle circostanze, non perché eravamo stressati e stanchi, è perché siamo macchiati nel cuore e abbiamo bisogno di essere lavati e purificati, e questo c'è in Gesù Cristo. Il nostro peccato è sempre contro Dio. E non pensarci non cambia. Allora, quando pecchiamo, preghiamo che Dio ci porterà a sentire il pieno peso del nostro peccato. Preghiamo che Dio ci farà vedere che abbiamo peccato contro di Lui. Non possiamo mai ottenere perdono con una "perdonami" formale, perché Dio guarda non la bocca ma il cuore. Non possiamo mai ottenere perdono impegnandoci di più per il regno. Otteniamo perdono quando vogliamo perdono per il nostro peccato più di qualsiasi cosa. E allora Dio è pronto a perdonare. Dio è lento all'ira ed è pronto a perdonare. E non c'è nulla bello come il perdono. Non c'è nulla di paragonabile per un credente. Noi in cielo canteremo gloria a Dio per il perdono ottenuto in Gesù Cristo. Ma possiamo avere quella gioia adesso. Rinnova in me la gioia. Rendimi la gioia della tua salvezza, la salvezza dal mio peccato. Se tu hai un peccato non confessato veramente, ti esorto, non rimandare. Riconosci oggi che hai questo peccato, che hai peccato contro Dio, che hai fatto ciò che è male ai suoi occhi. Riconosci la gravità della tua situazione. Prega di avere un cuore come Davide affinché puoi conoscere di nuovo la comunione con Dio. E se non cerchi quello, è da valutare, ma su quale base pensi di essere in Cristo? Perché Primo Giovanni ci insegna che chi è in Cristo non persiste nel peccato. E anche se non stai più facendo un certo peccato, il fatto è che finché non confessi, quel peccato resta nel tuo cuore. Non è una questione di commetterlo oggi, è una questione di essere purificato da quello che ho commesso prima, se non ho mai veramente confessato. Grazie a Dio ci mostra il peccato qui e ci mostra la via del pieno perdono e come essere purificati. Vogliamo avvalerci di questa via tutti i giorni finché non servirà più nella sua presenza. Preghiamo. Santo, santo, santo sei tu, o Signore, ed è per questo che il nostro peccato è così grave. Tu sei infinitamente più santo di quanto riconosciamo. Noi siamo nati nel peccato, viviamo circondati dal peccato e perciò non riconosciamo la gravità del nostro peccato, non riconosciamo quanto sei santo. Mostraci di più. Mostraci di più. Affinché il nostro cuore possa essere molto, ma molto più afflitto, perché noi vogliamo veramente il perdono. Vogliamo vedere la gravità dell'iniquità per conoscere la grandezza del perdono. Vogliamo vedere la gravità della macchia per conoscere la gioia della purificazione. Vogliamo tornare in comunione con te. Padre, facci riconoscere che tu guardi al cuore. Noi guardiamo all'esterno, farci vedere di più il nostro cuore. Vogliamo che la verità risieda nell'intimo del cuore. opera in noi, Padre, fa sì che possiamo camminare così come Davide, affinché possiamo avere chiaro frutto della salvezza, affinché possiamo vivere veramente proclamando le tue lode, insegnando ai peccatori la tua via, affinché altri si converteranno a te. Vogliamo una vita così. Ti ringrazio per questa tua parola, ti ringrazio per lo Spirito Santo, opera tramite lo Spirito in ciascuno di noi, per la tua, per la tua gloria e il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen.